5 minuti dopo le 6 e mezza, buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, da tutta la redazione di Popolare Network. L'ultimo giorno della settimana per Pop Sera Estate. Anche oggi comincia il tardo pomeriggio insieme alla redazione per aggiornarvi sulle cose che stanno capitando in giro in Italia, nel mondo e a Milano. Proprio da Milano cominceremo, perché sul tavolo un po' di cose in vista del weekend c'erano da valutare nella fine che faranno le dimissioni di un assessore, sì, no, magari vedremo, e poi la questione dello stadio che aleggia e aleggiava sul Consiglio Comunale. C'è una vicenda anche che si raccorda tra Milano e la politica nazionale, particolarmente quella del Partito Democratico, che insomma è in una situazione davvero complicata. Altre notizie del pomeriggio: una riguarda la giustizia, o particolarmente il rapporto tra il governo e la magistratura, lo andremo a vedere. Poi ci sono altre cose, ovviamente, poi anche oggi di Milano con voi, ascoltatrici e ascoltatori, avremo voglia e intenzione di continuare a parlare e discutere se vorrete, perché al di là della questione si innesta sulla questione giudiziaria che si è aperta, però anche una valutazione davvero di a che punto è la situazione milanese, il capolinea o meno di un modello che è stato dichiarato per anni e anni come un modello utile, vincente e in qualche modo anche, come dire, ottimisticamente foriero di risultati positivi. È lì la valutazione, è tutta da fare anche sul futuro. Ma dicevo, partiamo da Milano e dalla cronaca, su tutti quegli elementi che sono sul tavolo. Roberto Maggioni in studio con me. Allora, pomeriggio. Buonasera. Nelle ultime ore alcune cose sono acquisite?
Sì, allora, anzitutto partiamo dall'incontro, dal colloquio che c'è stato a Palazzo Marino tra il sindaco Beppe Sala e l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, un colloquio che è durato un'oretta e mezza, quasi due ore. Tancredi ha lasciato Palazzo Marino senza lasciare dichiarazioni, sappiamo che non ci saranno comunicati su questa cosa, e quindi al momento non si sa quale sia stato l'esito di questo incontro. Quello che sappiamo è che Tancredi ha messo le sue dimissioni nelle mani del sindaco Beppe Sala. Già questa era una notizia di ieri, trapelata in giornata, e quindi dopo questo incontro bocche cucite, nessuno ha detto nulla, non ci dovrebbero, appunto, come dicevo, essere comunicati, probabilmente, se insomma non cambieranno le cose, una comunicazione sull'assessore andrà direttamente al Consiglio Comunale di lunedì pomeriggio, dove è atteso il discorso di Sala.
Perché da qui a lunedì, evidentemente, cioè, o escono indiscrezioni o ci saranno notizie non prevedibili, ma appunto il punto di caduta primo è lunedì con la presenza del sindaco.
Il primo momento pubblico istituzionale è il Consiglio Comunale, quindi alle 16:30 lunedì pomeriggio, dove il sindaco farà la sua relazione e ci sarà poi un dibattito che seguirà ovviamente le parole del sindaco. Prima non sono previsti altri momenti, non ci sono altri momenti pubblici, per cui, ecco, se non ci saranno ulteriori sviluppi, verosimilmente si va a lunedì pomeriggio.
Con lunedì partiva anche la cosa che prima dell'inchiesta giudiziaria prevedeva un cronoprogramma fissato dal sindaco su uno dei temi non solo più delicati, ma poi anche intrecciati con l'inchiesta, che è quello appunto della vendita dello stadio di San Siro. Notizie di questo?
Sì, un'altra notizia che possiamo dare come per acquisita ormai è che la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro per il momento salta, nel senso che non è prevista nessuna riunione di giunta, non è prevista assolutamente per lunedì, che era stato il giorno annunciato, come dicevi, dal sindaco proprio per accelerare. Di solito le giunte a Milano si fanno il giovedì. Nei giorni scorsi, prima che riscoppiasse tutto il casino dell'inchiesta, il sindaco, dopo una burrascosa e tesa riunione con i capigruppo della sua maggioranza, aveva dettato quella tabella di marcia molto serrata. Quindi l'esigenza di fare una riunione di giunta lunedì era nata dal fatto che poi subito si sarebbe voluto portare in commissione la delibera sulla vendita di San Siro per poi farla votare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio. Questo per stringere i tempi, cautelarsi, visto che la vicenda San Siro è molto complessa, ci sono ancora dei ricorsi aperti. Come sappiamo, il 10 di novembre scatterà il vincolo sul secondo anello che definitivamente decreterà l'impossibilità di abbatterlo e quindi farebbe sfumare l'operazione San Siro per come la vorrebbero fare Inter Milan e Sindaco Sala. Quindi niente delibera lunedì e niente giunta lunedì e conseguentemente niente delibera della vendita di San Siro. Se ne parlerà in un altro momento, quanto punto di domanda, verosimilmente a settembre.
C'è una terza questione che invece resta non sulle notizie, ma sui retroscena, sul clima, eccetera, che ruota attorno a quella parola, continuità, discontinuità, cambiamento. Cioè, perché poi anche nella maggioranza che appoggia la Giunta Sala era questione già uscita prima dell'ultima richiesta della Procura, poi ritornata fuori, però con sfumature, colori sempre molto diversi. Cioè, c'è discussione o c'è scontro proprio dietro le quinte, a tuo avviso?
Ci dovrà essere una discussione per arrivare a una mediazione, perché nel Consiglio Comunale di Milano i consiglieri del PD hanno sempre difeso il modello Milano a cui facevi riferimento, i provvedimenti presi in questi anni e il modello di città che hanno governato. Questo nonostante anche le inchieste che hanno tratteggiato, comunque la si voglia vedere, a prescindere poi dall'iter giudiziario che andrà a accertare dei reati, però dei fatti hanno fatto emergere, ovvero che esisteva un gruppo di persone che attorno alla commissione paesaggio hanno privatizzato l'urbanistica di Milano, perché questo è il dato politico importante: l'urbanistica, la contrattazione tra gli interessi pubblici e quelli privati, prima veniva fatta in consiglio comunale. Oramai da una decina d'anni il Consiglio Comunale decide quasi nulla sull'urbanistica milanese, che veniva decisa invece negli uffici privati e nella Commissione Paesaggio, che abbiamo visto essere composta da persone in conflitto di interessi. E questi sono fatti, poi c'è una differenza tra i fatti e i reati, però sono fatti: quelle persone erano in conflitto di interesse, hanno preso soldi da quelle società che hanno poi delle quali poi dovevano valutare i lavori e i progetti. Quindi questi sono fatti. Questa cosa ovviamente potrebbe, come dire, fare parte di quei segnali di discontinuità, di cambiamento che in maniera molto radicale chiedono tutti coloro che stanno alla sinistra del PD, AVS, i Verdi, Sinistra Italiana e fuori anche i comitati, Rifondazione, Potere al Popolo e via dicendo. Ma una discussione c'è anche all'interno del Partito Democratico, e oggi è arrivata una nota dalla segretaria Elly Schlein che usa due parole, tre: segnali di innovazione e cambiamento, in una nota che riconferma la vicinanza e la solidarietà a Beppe Sala, l'intenzione di andare avanti per due anni, e però con qualche correttivo.
Di questo andremo a parlare. Grazie Roberto, ovviamente ogni aggiornamento nel giornale radio e in Metro Regione con il professor Carlo Galli, benvenuto.
Sì, buonasera a lei, tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Buonasera professor Galli, politologo di Bologna. Roberto Maggiani parlava delle parole chiave di questo comunicato, diciamo questa nota di Elly Schlein, perché c'è una dimensione ovviamente nazionale, insomma il PD sembra di essere in situazioni complicate. E allora, leggendola un po' meglio, la questione è: solidarietà al sindaco, fiducia nel lavoro della magistratura, seguiremo gli sviluppi e ribadiamo che il PD, parla la segretaria nazionale, è al fianco del sindaco Sala, gli esprimiamo vicinanza, sosteniamo il lavoro che l'amministrazione farà nei prossimi due anni, e quindi dando per, come dire, come orizzonte tutta la consigliatura prevista per affrontare le grandi sfide che ha la città di fronte, dall'abitare alla transizione ambientale, che va sempre tenuta insieme all'inclusione sociale e all'accessibilità. Consapevoli che oggi, dice Schlein, queste sfide sono più pressanti e urgenti e richiedono segnali di innovazione e di cambiamento. E poi conclude la segretaria nazionale del PD: il PD di Milano darà il suo massimo contributo e supporto al sindaco in questa direzione. Ora, sapendo anche che tra la segretaria nazionale e il PD lombardo, milanese, non per forza c'è sempre stata un'assonanza totale, sembra dire: allora del cambiamento ci vuole e io voglio che il PD milanese si metta su questa linea. Lei come legge questa nota? Cosa c'è dentro in questa nota? Imbarazzo, difficoltà, prospettiva?
Allora, intanto vediamo subito che cosa non c'è dentro. Non c'è una parola sull'assessore. E quindi si consegna l'assessore, che tra l'altro non è un uomo del PD, alla magistratura senza alcuna copertura politica. Poi c'è invece la copertura politica di Sala con l'invito a che non si dimetta, il che vuol dire devono passare ancora 2 anni, speriamo che in questi 2 anni in primo luogo venga dimenticata questa vicenda, cosa peraltro piuttosto improbabile, e secondo che in questi 2 anni il PD, di cui Sala è espressione, dia un'immagine di sé alla città diversa da quella che ha dato finora, cioè che implica che finora abbia dato un'immagine non adeguata, dove il non adeguata va letto, dove si parla di inclusività, che dovrà esserci perché evidentemente al momento non c'è. Inclusività vuol dire attenzione a un universo sociale fatto non soltanto degli abbienti, perché questo poi tradotto significa inclusività e mancanza di inclusività. Tutto ciò significa che sotto il profilo giudiziario l'assessore viene ritenuto indifendibile, sotto il profilo giudiziario Sala evidentemente viene ritenuto maggiormente difendibile, mentre invece sotto il profilo politico in Sala si vede un grosso problema che va tamponato, che va fronteggiato, e il fronteggiamento è in 2 direzioni. Prima direzione, non precipitare le cose, diluire nel tempo il problema. La seconda direzione è cambio di marcia, discontinuità, cosa peraltro entrambe poco probabili, perché che il tempo diluisca il problema, appunto, forse è possibile, ma non certo nei 2 anni di cui stiamo parlando, e che sia possibile che il PD dia segnali di discontinuità è altrettanto improbabile, sia perché non si vede bene come farebbe a dare questi segnali di cambiamento di politica radicale, cosa che non si fa nel breve termine, sia perché il PD di Milano, come lei giustamente sottolineava, non è certamente il più vicino sotto il profilo ideologico valoriale alla segreteria nazionale. È un PD tra molte virgolette renziano, molto più renziano di origine, certamente, come si dice, riformista, molto lontano dalle tonalità un po' più di sinistra che sono state assunte come distintive dalla segretaria. Detto questo, quali sono gli effetti di questa vicenda? Sono effetti abbastanza delegittimanti per il PD, che non può contrapporre se stesso alla destra in chiave di pubblica moralità. Ecco, si toglie al PD questo chance, questa carta da giocare, e giustamente dal suo punto di vista Meloni non ha non ha infierito perché non ha chiesto platealmente le dimissioni, eccetera, eccetera, come invece stanno facendo in una sorta di gioco delle parti i consiglieri di
Certo.
destra di Milano. Non l'ha chiesto. Meloni preferisce dare di sé un'immagine da questo punto di vista imperturbabile, equilibrata, in qualche modo garantista, insomma, perché ancora di più si possa sottolineare, ancora di più emerga la difficoltà del PD che, se venisse duramente attaccato, potrebbe appunto rispondere con altrettanta durezza e trovare sintonia, trovare simpatia nell'opinione pubblica perché è appunto soggetto a un attacco vile, canagliesco, mentre invece se questo attacco, almeno da parte della Presidente del Consiglio, non c'è, emerge ancora di più la situazione di difficoltà del PD. È una situazione di difficoltà grave perché può nascere un effetto Manipulite, dove non si tratta tanto di una analogia fra le vecchie situazioni di Manipulite e la nuova situazione milanese. Allora vi era un predominio dei partiti sul mondo economico, qui invece siamo al contrario, qui abbiamo un predominio del mondo economico su una politica debolissima. Tra l'altro un segno dei tempi che sicuramente non si limita alla sola Milano, dove peraltro pare che questo segno dei tempi abbia assunto, almeno secondo i magistrati, caratteristiche di reati, ecco, ma insomma una
Cioè,
debolezza.
l'effetto Manipulite, quindi lei intende un fenomeno che azzera l'esistente?
Effetto Manipulite, al di là appunto delle differenze strutturali fra le due situazioni, è che vi sia una ulteriore, drammatica, esasperata delegittimazione della politica, che vi sia un'ulteriore drammatica scivolamento verso una inerzia intellettuale e politica che francamente non sarebbe degna di Milano, ecco, da una parte, e dall'altra un effetto economico grave che potrebbe essere una sorta di panico che blocca l'attività economica, in questo caso della edilizia, per la paura degli operatori e dei politici a questo punto anche di nuovi ulteriori interventi della magistratura, cioè una stasi da blocco giudiziario, diciamo così, e unita ad una stasi di carattere intellettuale e morale per legittimazione ormai finale della politica. Questi due effetti devono essere assolutamente scongiurati da tutte le forze sociali e politiche e anche intellettuali.
Continuo su questo punto e per intanto la ringrazio moltissimo, professor Carlo Galli.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, grazie, professor Carlo Galli, politologo a Bologna. E proprio sul modello Milano e sulla questione proprio di quello che diceva lui, i capitali immobiliari, la possibile stasi. Ecco, vi faccio ascoltare un'intervista di Liguori a Giovanni Dosi, che è un economista, insegna alla Normale di Pisa, vive a Milano e come tutti sta seguendo l'inchiesta. Prima domanda, proprio il modello Milano centrato sui capitali immobiliari, è indispensabile questo modello per lo sviluppo della città? E senza quei capitali, cosa vuol dire? Che non c'è sviluppo? E questa è la risposta di Dosi.
Non è necessariamente così. È così se abbiamo una distribuzione del reddito talmente asimmetrica e una tassazione pubblica talmente regressiva che lo Stato non ha le risorse per investire nella costruzione delle abitazioni e quindi sono necessari capitali immobiliari privati. Basta pensare alla storia d'Italia, al ruolo che ha avuto nel secondo dopoguerra il piano Fanfani. Piano Fontana era un piano pubblico ed ha modernizzato l'edilizia in tutta Italia a partire dalle aree rurali.
Ma oggi si potrebbe dire il pubblico non ha il denaro per poter finanziare piani come quello Fanfani di 60 anni fa.
E non ha il denaro perché ha rinunciato ad avercelo, perché ha rinunciato a tassare i ricchi, essenzialmente.
Quindi c'è di mezzo una scelta politica, il segno politico di quello che si sceglie di fare o di non fare?
Assolutamente sì, c'è un'alternativa fondamentale. I poteri pubblici sono, per citare il vecchio Lenin, il comitato d'affari dei capitalisti, oppure sono un luogo di mediazione tra interessi alternativi, tra cui naturalmente i capitalisti, ma non solo loro, ci sono altri membri della popolazione, tra cui i lavoratori. Lo Stato nei paesi occidentali nel dopoguerra è stato un luogo di mediazione. Non è che non si rubasse, si rubava anche allora, entro certi limiti, e c'era un patto non scritto, ma anche scritto, che veniva rispettato, che qualsiasi persona che venisse trovata con le mani nel sacco andava in galera, o quantomeno si dimetteva. Qualcuno forse si ricorda ancora lo scandalo Lockheed, si dimette il Presidente della Repubblica su un sospetto di coinvolgimento. Adesso queste cose non succedono più perché gli eletti si sentono investiti da un potere senza checks and balances, senza bilanciamenti e controbilanciamenti, e la magistratura non viene riconosciuta come un potere alternativo di controllo, ma semplicemente un ostacolo.
E questo un po' sembra essere una tendenza, no? Una tendenza non soltanto in questo paese, ma anche in giro per l'Europa e ovviamente anche per il mondo, se pensiamo a un modello come quello di Trump. Ma torniamo al modello di sviluppo, Giovanni Dosi, perché la questione del cemento evoca sempre segni del passato, di arretratezza in qualche modo, e soprattutto fa venire in mente cose che sembrano confliggere in maniera chiara ed evidente, ad esempio con il mondo delle economie digitali. C'è qualcuno, secondo te, che pensa di mettere i robot sui ponteggi, luogo di arretratezza che potrebbe essere la potenza di uno sviluppo futuro che non riusciamo forse nemmeno ad immaginare, salvo i protagonisti? Cosa ne pensi?
Io credo di no, io credo che la domanda immobiliare, specialmente se fatta dal pubblico attraverso alloggi popolari che non si costruiscono più da un quarto di secolo in Italia, può essere un volano importante nella formazione della domanda. Persino una cosa abbastanza accelerata come il super bonus è servita a non far precipitare l'Italia. Però che questo sia il motore dello sviluppo, sì, è un segno della stessa, perché ormai siamo diventati un paese di camerieri, di costruttori.
Qual è il modello alternativo a quello del cemento e del capitale immobiliare, come quello che abbiamo visto a Milano negli ultimi 20 anni?
Beh, esiste una storia alternativa in cui l'intervento pubblico costruisce una città a misura d'uomo, si diceva una volta, per cui non è che si impedisce la costruzione di grattacieli, però chi vuole fare il grattacielo paga anche in termini di case popolari, non solo paga studenti, i soldi li rimette nel pubblico. Questo è un modello assolutamente fattibile, che richiede però un cambiamento anche della struttura della tassazione, dicevo prima, richiede una ridistribuzione del reddito. Persino a Londra si rendono conto che sono andati troppo in là e stanno aumentando le tasse sui più ricchi. E allora la Londra internazionale sta diventando Milano, per cui è il paradiso fiscale, ormai siamo equivalenti di Abu Dhabi in termini di tassazione. In questa maniera vengono espulsi i cittadini normali fino a 30 km dal Duomo.
Questa idea dell'espulsione dei cittadini normali in qualche modo ce l'aveva anche Manfredi Catella, il costruttore, uno delle persone, degli uomini che sono sotto indagine della Procura di Milano. Un anno fa diceva in un'intervista: Genova ha 40.000 case vuote, l'alta velocità ci porterà in Liguria in 40 minuti, a Londra per andare da una parte all'altra si impiega un'ora. Quindi, come dire, immagina un futuro, non un futuro, forse un domani concreto, dove a Genova si arriva in 40 minuti, quindi che problema c'è? Trasferitevi a Genova, voi che non potete permettervi Milano. Ha un senso questa idea?
Beh, ha un senso tanto quanto Maria Antonietta che dice il popolo ha fame e non ha pane, che mangino brioche. Ha lo stesso senso.
Allora Giovanni Dosi, io direi che su questa ironica affermazione possiamo concludere la nostra chiacchierata. Grazie per essere stato con me e buona serata e a presto.
A presto, grazie.
Due minuti dopo le sette, Radio Popolare Pop Sera Estate in diretta. Altre cose da vedere anche prima del notiziario delle 19.30. Per esempio, tra poco arriviamo non con una, non con due, ma con tre notizie che riguardano la giustizia. Le dichiarazioni di commento dalla politica cominciano a non mancare nei confronti del ministro della giustizia Nordio. Ha parlato poco fa un parlamentare del PD, Parini, che dice Nordio è sempre più indegno di fare il ministro. Poi prima invece da fonte Movimento 5 Stelle uguale Nordio oltre ogni limite, trionfo dell'arroganza. E parto e mi faccio riferimento al commento a una, vi dicevo, delle tre notizie di oggi che riguardano la giustizia. Vado in sequenza. La prima, la procura di Palermo che ha impugnato la sentenza di assoluzione per Salvini. La vicenda è quella di Operans. Salvini ha detto facciano pure, tanto io ho fatto quello che dovevo, eccetera. Lì è intervenuta la presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato di accanimento giudiziario nei confronti di Salvini. Dopodiché ha parlato anche il ministro Piantedosi dicendo beh io penso le stesse cose quindi sarei imputabile anch'io. Poi si va sul fronte Nordio, il ministro che invece si è scagliato espressamente contro un magistrato ex capo di gabinetto del suo ministero e magistrato in Cassazione Raffaele Piccirillo, colpa aver criticato il comportamento del ministro sul caso Almastri in un'intervista anche come dire circostanziata, eccetera. La questione è che Nordio ha ventilato dei provvedimenti contro di lui dicendo un magistrato si è permesso di criticare il ministro e come dire tutte e due in carica e quindi è impossibile pensare di farlo. Do il benvenuto allora al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti, benvenuto.
Grazie per l'ospitalità.
Senta, Non so se partiamo da Nordio. Che cosa, cioè, c'è qualcosa tra un ministro e un magistrato che lo commenta? Poi, cioè, c'è qualcosa di, come dire, disciplinare che devo capire che non sto capendo?
Ma guardi, il ministro Nordio dovrebbe saperlo che la manifestazione del pensiero, che è un esercizio garantito dall'articolo 21, comma 1 della Costituzione, a tutti i cittadini, compresi i magistrati, non può essere oggetto di procedimento disciplinare, salvo che appunto non sia, come dire, essa stessa contenuto di corpo di reato, cioè strumento per una diffamazione o qualcosa del genere. E qui il tema è chiaramente un altro, è l'intento di silenziare la magistratura, di silenziare anche i singoli magistrati che in questo momento non hanno incarichi associativi, come il collega Piccirillo, che è un collega di grandissimo valore e lo ha dimostrato non solo da magistrato attualmente in Cassazione, ma anche quando era capo di gabinetto al Ministero della Giustizia. E il tentativo, come dire, di mettere il bavaglio, di cercare di escludere dal dibattito pubblico i magistrati, perché non si tollera che i magistrati esprimano le proprie opinioni quando queste opinioni non sono gradite dal governo.
E allora, mi scusi, io ringrazio la redazione che me l'ha fatto notare, mi scuso con lei, l'ho definita presidente e segretario della NM.
No, proprio... stavo correggendo. Ma...
No, grazie alla redazione che invece me l'ha fatto notare.
Sì, ho sentito male, ma poi ho capito dopo che...
Posso così rimediare in diretta. E quindi però che situazione è quella allora in cui un ministro invece così esplicitamente si esprime? Cioè che reazione avete voi allora di NM?
Noi abbiamo con molta compostezza emesso un comunicato come giunta centrale dell'ANM in cui appunto abbiamo, diciamo, stigmatizzato queste dichiarazioni, peraltro espresse in un contesto, in un convegno sul tema della mafia, che viene utilizzato per come dire, appunto, mostrare intolleranza, sofferenza nei confronti dell'esercizio di un diritto costituzionale, che è quello a libertà di manifestazione del pensiero, quando questo diritto viene esercitato dai magistrati. E questo purtroppo ci sembra già un primo segnale di quello che è l'orientamento, che è la destinazione finale anche della riforma che è in gestazione in Parlamento.
Senta, ma lei che idea ha che in questa fase politica, storica, in nome, diciamo, appellandosi alla sostanza delle cose, si stiano dando colpi di accetta progressive invece a tutte le procedure, a tutti i confini procedurali, eccetera, per obiettivi specifici o perché l'andazzo va così? Cioè perché la smania anche della sostanza, diciamo, rischia di fare deragliare le questioni procedurali, formali, di cui poi voi magistrati vi trovate a essere anche, come dire, scudieri per lavoro, cioè, o c'è qualcos'altro a suo avviso?
Guardi, non lo so, non voglio scendere su questo piano di ragionamento. Io dico soltanto che noi vorremmo poter dire la nostra. Ovviamente i magistrati si esprimono soprattutto con i provvedimenti giudiziari, ma la possibilità di esprimere il proprio pensiero è comunque, diciamo, se fatta in modo continente, se fatta in modo rispettoso, come ha fatto il collega Piccirillo, è un diritto garantito dalla Costituzione. Vorremmo farlo su un piano tecnico, come ha fatto appunto il magistrato Raffaele Piccirillo, esprimendo valutazioni tecniche da persona competente. Purtroppo la risposta che arriva è quella che avete letto o che avete sentito, che abbiamo sentito pronunciare al ministro Nordio.
Perché appunto di fronte a obiezioni così appunto circostanziate, eccetera, la reazione è questa. Di fronte al lavoro invece strutturale dei magistrati, come la Procura di Palermo che impugna una sentenza, così come le regole permettono di fare, invece ormai l'automatismo è parlare di accanimento giudiziario, cioè da comunque la si prenda, diciamo, è una situazione di questo tipo.
Sì, certo, io vedo, diciamo, tra le ulteriori possibili proposte di riforma che questo ministero avanzerà, il governo avanzerà, forse è quella di escludere del tutto la possibilità per i pubblici ministeri di impugnare sentenze di assoluzione. Già oggi questa possibilità è esclusa per tutti i processi per reati meno gravi. Evidentemente questa critica va nella direzione di manifestare forse un'intenzione che è quella di escludere del tutto la possibilità per i pubblici ministeri di impugnare qualsiasi sentenza di assoluzione in primo grado. E questo si inquadra in quella parità delle parti che tanto si declama e tanto si indica come obiettivo di questa riforma, parti che non sono pari perché sono strutturalmente e ontologicamente diverse, al punto che, per esempio, a differenza del difensore, il pubblico ministero non può impugnare tutte le assoluzioni, ma soltanto alcune, quelle per i reati più gravi. E diciamo che qui poi il discorso che dovrebbe rimanere su un piano del tutto tecnico, almeno per quello che riteniamo noi, poi viene sempre spostato su un piano di valutazione politica, che ovviamente non fa bene al paese, perché come dire, criticare e leggere nell'appello della Procura di Palermo avverso la sentenza di assoluzione di Salvini un intento politico e persecutorio, chiaramente è un qualcosa che noi non possiamo accettare.
E dal punto di vista invece tecnico, diciamo, un progetto di questo tipo per limitare appunto le possibilità di impugnazione di determinate sentenze di assoluzione per le procure, voi come lo valutate invece? Dal punto di vista appunto delle procedure, delle regole, indipendentemente dagli obiettivi politici.
Ribadisco, già oggi, grazie ad una riforma di questo governo che risale a un anno e mezzo fa all'incirca, il pubblico ministero non può appellare le sentenze di assoluzione per tutti i reati che vanno a citazione diretta, diciamo quelli meno gravi. Evidentemente le dichiarazioni della Premier Meloni fanno intendere che c'è un'insofferenza generalizzata verso il potere di impugnazione del pubblico ministero. Per cui non mi meraviglierei se una riforma prossima ventura escluderà del tutto il potere di impugnazione del pubblico ministero di fronte a una sentenza di assoluzione. È una scelta politica che chiaramente il governo può legittimamente fare, però come dire, poi non si può parlare di parità delle parti, a maggior ragione.
La ringrazio molto di essere stato con noi, Rocco Maruotti, ricordo, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Grazie ancora e buon pomeriggio.
Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
Grazie, la ricordo. Ricordo anche questa notizia nel notiziario di Popolare Network, il giornale radio, tra un quarto d'ora circa, sono quasi le 7:15. Questa è Radio Popolare ed è Popsera.
That Mary of Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday. He figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord and got onto the
depression, so I don't have to use mine. I spent $100 on gas, baby, let's just have a good time. How do you atone for your son? Now the rabbit's got the gun. She ain't joining you for dinner, been on the menu too long. Clean up, clean up, she cleans up, clean up. I know just how this thing ends. Hallelujah, guess we gave a comic feel a spoon. Oh yeah, I know just how this thing ends. The agreement comes aggressive and do it all again. Take it from a demon, you can't say I never said. Take it from a demon that the devil don't protect his friends. Take it from a demon, he'll never work in this town again. Take it from a demon, he'll make sure an angel goes down next. I know just how this thing ends, but on the side just thought I made him rethink what he said. I know just how this thing ends. She is trouble reconciling thoughts with the things that she read. I know just how this thing ends. 100 billion babies won't ever learn it in their moment. I know just how this thing ends. Man, I hope nobody messes with the one that kept it minimal. I know just how this thing ends. Show me politics of the hope with the gun in each other. I know just how this thing ends. If you can be working with someone, then we can depend on it.
C'è un aggiornamento che riguarda la questione Milano, tutto quello che sta avvenendo, e ve ne do conto, arriva dal PD Milanese Lombardo, perché il Partito Democratico Milanese Lombardo fa sapere di aver incontrato con una sua delegazione il sindaco Sala, e al centro del confronto, fa sapere questo comunicato, anche le dimissioni dell'assessore Tancredi, che dice il PD Milanese Lombardo, dimissioni che dovrebbero essere imminenti, come chiede il Partito Democratico. Unico commento del segretario metropolitano del PD Alessandro Capelli: è stato un incontro positivo, noi abbiamo espresso al sindaco la necessità di cambiamenti concreti e siamo rimasti d'accordo che ci rivediamo nel fine settimana. Ve l'ho letto tutto perché in questo caso le singole parole, insomma, vanno ascoltate, quindi qui di nuovo si parla di necessità di cambiamenti concreti e di dimissioni chieste dal Partito Democratico, che, fa sapere il partito dopo aver incontrato il sindaco Sala, dovrebbero essere imminenti dell'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, poi che siano nelle prossime ore, nel weekend, lunedì mattina. Insomma, vi ricordo che l'appuntamento è con il sindaco in consiglio comunale lunedì pomeriggio a Milano. Il tempo di un'ultima notizia, o comunque di un'ultima chiacchierata prima del notiziario delle 19.30. Dagli Stati Uniti Trump ha fatto sapere: io non vedo l'ora che Murdoch, cioè l'editore, è l'ultima, come dire, causa intentata, in questo caso l'editore del Wall Street Journal, vada a processo per parlare e sentire che cosa cavolo ha da dire. Ha fatto sapere Trump che di avere querelato il Wall Street Journal per quello che ha pubblicato oggi a proposito del memorandum diario Epstein, cioè quello che è stato pubblicato, cioè hanno rivelato l'esistenza di un album con delle lettere scritte al, insomma, Epstein, cuore di tutto quel sistema poi di abusi sessuali che è stato esplicitato e condannato. Bene, c'era dentro anche in questo diario anche una missiva di Trump, troppo scena come le altre, adesso grosso modo disegnata a pennarello il corpo di una donna con dentro poi un semi dialogo ipotetico tra Trump ed Epstein, eccetera eccetera. Querelato, denunciato, si chiede la divulgazione dei file di Epstein. Punto di domanda è: questa cosa qua può danneggiare Trump o no? Vi faccio ascoltare un'intervista di Luigi Ambrosio con Mario Del Pero, che è un americanista, insieme insegna a Science Po a Parigi.
Beh, difficile dirlo, tendo a credere di no. Tendo a credere di no per un paio di ragioni. La prima banale è che se c'è davvero qualcosa di grave, di esplosivo che coinvolge Trump, difficilmente il Dipartimento della Giustizia la renderà pubblica. Si insabbierà, si coprirà, si userà il segreto di Stato per evitare che escano queste informazioni. Se, come altamente probabile, dovessero esserci in questi dossier prove di questa amicizia nota peraltro tra Trump e Epstein, immagini, video, alcuni ci sono in realtà, no? C'è un video di Trump e Epstein che commentano delle ragazzine che ballano, in cui Trump si lascia andare a dei commenti abbastanza osè su queste ragazzine. Però se dovessero uscire cose di questo tipo, credo che Trump è tranquillamente in grado di gestire lo scandalo, se vogliamo chiamarlo così. Già in passato, anche su cose più gravi, no? Prima delle elezioni del 2016, ad esempio, uscì una registrazione in cui Trump diceva cose molto gravi e molto volgari, no? Il suo rapporto con le donne, eppure non pagò alcun dazio elettorale o di consenso, perché Trump la sua base è MAGA, la controlla, la pilota, la gestisce. È una base fedele a lui e fedele anche rispetto ai suoi cambiamenti di linea, alle sue piroette, l'abbiamo visto anche sul recente intervento in Iran, con influenti figure pubbliche del movimento MAGA, critiche, però poi una volta che l'intervento è partito, la grande maggioranza di questa base si è schierata con Trump. Quindi tendo a credere di no. Detto ciò, Epstein nell'immaginario di questa base MAGA, di questa base trumpiana, è una figura centrale. Perché è un immaginario che si nutre di teorie della cospirazione, di grandi, no, cabal, di grandi complotti globali, dentro i quali, dentro questo immaginario, l'idea quasi satanica di elite globaliste, pedofile, che gestiscono prostituzione minorile, è molto presente, no? Perché mette assieme tutta una serie di topoi di questo immaginario: l'innocenza dei bambini violate da queste elite globaliste, l'impunità di queste elite, la corruzione profonda, la sessualità malata e tanto tanto altro. Il Pizzagate stava dentro, no? Questa mentalità e questo immaginario, una pizzeria, questi poveri gestori di una pizzeria di Washington accusati di gestire un traffico pedofilo, di prostituzione minorile che coinvolgeva Podesta, la stessa Hillary Clinton e così via. Quindi Epstein sta dentro quell'immaginario, credo che Trump lo possa gestire, ma ciò ci spiega anche perché questo dossier è così caldo, più di altre questioni, perché la base trumpiana è così ossessionata da Epstein.
È anche una strategia quella di evocare un complotto che riguarda una parte distante da sé, avversaria, magari per nascondere qualcosa che riguarda se stessi.
Sì, è possibile. Poi Epstein era in realtà, da quel che sappiamo noi, da quello che è uscito, una figura che stava dentro mondi che esistono, no? La finanza, la politica, la prostituzione, eccetera, 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 e aveva una rete che in modo diretto e indiretto attirava a sé tante figure pubbliche, magari gente che partecipava a una semplice serata per il finanziamento alla campagna elettorale e si ritrova con una fotografia abbracciata a Epstein, lo yacht di Epstein perennemente ancorato al largo di Cannes nei giorni del festival con attori, attrici e quant'altro che passavano le loro giornate su questo yacht. Cioè Epstein era una figura, un collettore, no, di figure pubbliche, che fa sì che a fianco di Epstein, magari in modo innocente, magari no, troviamo tante di queste figure pubbliche, da Donald Trump a Bill Clinton a tante altre.
Mario Del Pero, americanista, intervistato da Luigi Ambrosio. Do la linea alle notizie di Popolare Network e poi subito dopo Metro Regione con gli aggiornamenti anche sull'inchiesta milanese. Torniamo dalle 8 fino alle 8 e mezza con Pop Sera Estate per continuare su Milano e magari anche parlarne ancora su di voi, perché per noi continua a rimanere rilevante capire anche come una città come Milano sta parlando, commentando e seguendo quello che da Palazzo di Giustizia arriva sulla Giunta di Milano. A dopo. Sono le 8 in punto, bentornate, bentornate all'ascolto di Pop Sera Estate. Massimo Bacchetta in studio, è l'ultimo giorno della settimana, poi magari qualcuno di voi si prepara anche al fine settimana, quelli che poi sempre di più diventano spazi di vacanza, quando si riducono invece le possibilità di farsi le vacanze. Anche questa sera, come da giorni, vorremmo continuare a navigare, diciamo, attorno a, anzi dentro, la questione di Milano, perché le notizie che riguardano l'inchiesta sono l'inchiesta ovviamente sull'urbanistica di Milano, sono quelle che vi diamo, e quindi lunedì il Consiglio Comunale parlerà per la prima volta di fatto realmente il sindaco, le dimissioni dell'assessore, a questo punto praticamente certe, possiamo dire, non lo so, ma arriveranno, quando, eccetera, lo vedremo. La delibera di giunta sullo stadio invece sembra a questo punto saltata, e quindi si è capito, insomma, dalle varie fonti che si andrebbe avanti a settembre, poi chi lo sa cosa succede. Questo sul fronte ovviamente dell'inchiesta e delle ripercussioni immediate. Poi c'è una questione invece un po' più larga. E la questione più larga probabilmente è che magistratura o non magistratura, illeciti o non illeciti, ma quel modello Milano che ormai da mesi, anche anni, insomma, fa segnare tutti i suoi punti di difficoltà, sempre di più viene accompagnato da quella frase, cioè cambiamento, cambiamenti e discontinuità. La questione è: ci sono i margini, secondo voi, per un'esperienza che non sia l'altra, cioè dare Milano alla destra, per modificarla, per modificarsi? E se sì, come? Allora, di questo anche questa sera, come in tutti questi giorni, poi sollecitiamo voi. Se poi mi volete telefonare allo 0233 001 001, già questa mattina si è parlato, ne avete parlato alcuni di voi con Andrea Monti in studio, e poi con ospiti, interlocutori, interlocutrici, quanti più possibili, per vedere appunto qual è l'orizzonte poi in una città come Milano. E anche questa sera procederei così. Tra poco mi collego con uno degli interlocutori di Radio Popolare, con Paolo Utter, anche che ha fatto il consigliere comunale a Milano poi nel tempo, e come dire, a lui delle idee, come a molti altri chiediamo. Con un'attenzione anche a come Milano sta seguendo questa vicenda, perché non è di poco conto l'attenzione, la disattenzione, l'interesse, il disinteresse, il senso di passività o non di passività con cui una città segue una vicenda giudiziaria anche che sta investendo la sua giunta. Allora vi faccio riascoltare alcune delle chiacchierate che oggi la nostra Chiara Manetti ha fatto in giro per Milano e poi continuiamo.
Ritengo che anche una giunta diversa avrebbe fatto le stesse identiche cose. Purtroppo Milano è questa, piace o non piace.
Io del sindaco Sala non ci metto la mano sul fuoco che ha sbagliato. Certamente ognuno deve fare il suo compito. La magistratura andrà avanti, se è colpevole paga, ma se è innocente non dobbiamo condannare una persona prima di sapere le cose come stanno. Poi se è innocente si vedrà, se è colpevole pagherà, ma io penso che lui non ha tanta colpa di tutto questo. Io penso che con gli altri sono stata manovrata la situazione. Ci sono tante lì che comandano, che sono indagate e stanno ancora lì, perché si deve dimettere proprio lui?
Me l'aspettavo, perché è da tempo che succede questo a Milano e qualcuno doveva venire fuori. E in più mi aspetto che lasci il posto di sindaco, e perché nessuno volta le spalle ai soldi, e neanche lui, è uguale a tutti gli altri. La cosa che mi interessa di più è sentire i miei figli, che hanno sui 30 anni, e volevo sapere cosa ne pensano loro. Quindi stasera magari a tavola se ne discuterà. Mio marito, a parte che lui non è mai piaciuto Sala, quindi anche lui dice: per i soldi si fa questo ed altro, Milano non Milano.
Allora, io penso che adesso di quello che verrà fuori non so, però so soltanto che sta rovinando prima di tutto il commercio qua a Milano, eh. Con l'area B e l'area C ci ha rovinato, perché anche le persone che vengono da noi a fare la spesa al mercato hanno bisogno di un mezzo per venire a fare la spesa. Magari gente anziana che magari non ha la possibilità di cambiare la macchina perché devono mettersi a posto con le normative, una cosa e l'altra, non vengono più a fare la spesa. Poi Corso Buenos Aires lo stanno distruggendo, perché stanno facendo pista ciclabile, nessun parcheggio. Io ho due o tre clienti che hanno i negozi dentro lì e stanno fallendo, perché i costi degli affitti sono alti, non hanno più un parcheggio. A livello di urbanistica non lo so, perché sinceramente non mi compete. Io te lo posso dire quanto riguarda il commercio. Noi, io spero che si dimetta sicuramente, ma anche perché noi siamo andati, abbiamo fatto due manifestazioni per questa cosa qua dell'area B, una cosa e l'altra, e non ci ha neanche ricevuto, non ci ha degnato, ha mandato il sostituto lì, che non abbiamo combinato niente.
Ancora un po' prematuro per giudicare completamente, però un'idea che già avevamo precedentemente, perché nell'ultimo mandato Sala ci è piaciuto proprio per niente. Le scelte fatte sia a livello politico o per esempio in appoggio qui nel quartiere a chi si sta spendendo perché i vecchi abitanti sono esclusi, come pure i vecchi negozianti, in appoggio invece a questi nuovi che propongono aperitivi e basta. L'appoggio politico a queste situazioni è deleterio, insomma.
La vediamo poco chiara, questo cambiamento a livello abitativo nel quartiere, perché credo che dietro ci siano delle speculazioni di grandi proprietà. Non c'è un singolo proprietario che vende la sua casa a un giovane proprietario. Dà tanto l'idea di essere come qua, per esempio, via Padova, che c'è tutto quello stabile appena ristrutturato. Ristrutturano per farne poi stanze a 800 euro al mese, cioè non diventano abitazioni, anzi molte persone anziane che conosco hanno cambiato zona perché gli affitti non erano più sopportabili.
Voi comunque eravate sostenitori di Sala prima?
Sì, sì, io l'ho votato sempre.
Abbiamo votato tutte e due, anche con un po' di riserva, perché certamente non mi rappresentava.
Ma neanche PD, se vogliamo. Però poi valuti,
però poi valuti che l'alternativa poi è molto peggio, come a livello nazionale, per cui uno si tura anche un po' il naso, diciamo. Da fastidio poi le speculazioni che possono nascere su queste cose, come sono già nate, per esempio quello che dice La Russa sulla giunta, detta dalla Russa, poi mi sembrano veramente eccessive, insomma. Gente che si professa garantista, poi alla prima occasione mi sembra veramente eccessivo.
E queste sono due chiacchiere fatte in giro dalla nostra Chiara Manetti, e i livelli sono diversi, no? Quelli più immediati, se ne vada, non se ne vada, perché coinvolto, o anche indipendentemente, perché poi c'è la politica, l'amministrazione, no? Perché dal punto di vista dell'ottica dei commercianti ha agito male, poi la viabilità e le piste ciclabili che ha fatto e ha rovinato Buenos Aires, e poi la Milano degli aperitivi che non mi piace, e poi quella della speculazione abitativa, e poi quelle delle espulsioni, e poi però dare Milano in mano alla destra, che è anche peggio, cioè un sacco di livelli che si incrociano. Allora, tra poco poi l'ospite che vi dicevo, ma una due telefonate al volo le piglio prima. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao Massimo, ciao ciao. Buonasera. Guarda, secondo me, allora, colpevole Sala, responsabilità o una responsabilità non lo so. Io so una cosa, che la sinistra milanese, la base è scollata ormai da Sala. Cioè Sala non rappresenta più la sinistra, c'è stato un brusco cambiamento di rotta dopo il primo mandato, si è visto, tutti l'hanno visto, e il vero problema è che purtroppo Milano tornerà in mano alla destra, perché io vedo tutto il popolo di sinistra sfiduciato.
Cioè, secondo te quella è l'unica prospettiva, non c'è lo spazio per cambiare rotta?
Per me non c'è lo spazio, cioè per me non c'è lo spazio. Sala nel secondo mandato non ha fatto niente per Milano, cioè si è completamente defilato, si è completamente scollato dalla città, dai problemi della città.
Quindi questo l'avresti detto indipendentemente dall'inchiesta?
Sì, questo l'avrei detto indipendentemente dall'inchiesta. Poi sì, assolutamente sì, Massimo. Okay. Però dopodiché ti dico, sul fatto che possa avere più o meno responsabilità, io penso che abbia responsabilità. Poi, ripeto, come ha detto prima una persona che avete intervistato, che la lezione arrivi dalla russa, ecco, questo fa veramente tristezza.
Ma anche questo, ti ringrazio, ma anche questo impone l'obbligo di pensarci. Pronto? Ciao, chi sei? Sei tu?
Sono io,
sì,
sono
sei
Elena.
Tu. Elena, dimmi.
Sì, ciao, scusa, un po' di ritorno. Allora, io...
L'ascoltatore di prima diceva, no, non c'è spazio per modificare rotta, cioè è un destino segnato.
No, un destino segnato da lunga pezza, cioè da, come dicevano... Aspetta che spengo la radio, perché era quello che mi dava fastidio, scusa, sono un po' rintronata dal caldo. Allora, io non abito più a Milano da un po', ma abitavo in Brera, quindi conosco bene la città e l'ho conosciuta anche quando ho cominciato a diventare, ne sono andata poi, ma ho cominciato a diventare la Milano da, no, in piena Milano da bere.
Vabbè, quindi un sacco di anni fa però.
Ho capito, sì,
però l'ascoltatore di prima diceva, no, non c'è margine, quindi andrà in mano agli altri che sono peggio.
Su Marte, cioè ci torno, Milano spesso, quasi sempre, abito a Pavia, quindi non ci sono, perché è Sala la persona stata messa da Renzi, non dimentichiamoci che è stato messo da Renzi dopo l'Expo, che è stato l'inizio.
No, però quello che mi interessava è, non c'è margine, sì, quindi non c'è altra possibilità che darla in mano agli altri che sono peggio, cioè ha detto espressamente questo l'ascoltatore.
No, io non lo so se ci saranno margini, io spero di sì, che ci sia qualche personaggio. Pisapia andava benissimo, però non andava bene alla dirigenza, che nel frattempo è cambiata, perché il PD era Renzi, è Renzi che ha messo Sala, E cosa c'entra Renzi adesso? E lui che cosa ha fatto negli ultimi anni? Non ascolta, aveva l'atteggiamento, ha sempre avuto l'atteggiamento da sbruffone, non ascoltando addirittura la sua giunta, diciamoci la verità. Io non so se ha delle responsabilità, su in questo non ne ho idea, potrebbe benissimo non averle, ma l'atteggiamento è quello di quelli della destra. Poi che abbia anche fatto qualcosa, non di destra, ma qualcosa di sinistra, però non è che ci vedo così tanto. Scusa, ma sono abbastanza tranchante.
Ok, ti ringrazio. No, è che però non ho capito l'altro lato, cioè quello che diceva l'ascoltatore, di dire, quindi non c'è altra prospettiva che Milano vada in mano agli altri che sono peggio, diceva l'ascoltatore. Benvenuto Paolo Utter, grazie anche di aver ascoltato questi minuti di telefonata insieme a noi.
Buonasera, ciao.
Senti, ci sono vari livelli che si accompagnano, cioè quello immediato ovviamente giudiziario, però poi sarebbe completamente fuori dal mondo non cogliere il senso di una asfissia o di un capolinea, di una modalità di amministrazione, di gestione secondo quel famoso modello Milano.
Senti, magari ti stupirò, ma ci pensavo prima di questo appuntamento che mi hai dato, ci sono almeno tre elementi positivi.
Vai!
Vabbè, il primo è una battuta sarcastica, ma neanche tanto. Cioè, finalmente la prima notizia, la prima cosa da discutere non è Gaza, non è l'Ucraina. Ne sei reso conto? E non è Trump. Vabbè. Non mi commenti questa.
No, è che in effetti per andare sopra a una devastazione come Gaza e come l'Ucraina deve essere qualcosa quantomeno altrettanto di complicato, e in effetti i termini ci sono, insomma, non di morti ammazzati,
non è devastante, non esatto. Sono in ballo vite umane, stanno emergendo due elementi culturali paradossalmente positivi. Il primo è che c'è un diffuso, mi sembra, garantismo, un po' da varie parti, sento parecchio garantismo.
Anche un po' di convenienza forse, perché il garantismo di oggi si associa al fatto che nessuno si associa ai magistrati, di quelli che ai tempi magari andavano in giro con le manette.
Però,
a fare
la cosa positiva, e questa è la seconda cosa positiva, è che questo garantismo si accompagna al fatto che quasi da tutte le parti, tranne che proprio la destra, c'è una critica all'urbanistica milanese, è un auspicio che cambi, che diventi un'urbanistica più popolare, più sociale. Ormai anche il Corriere della Sera, la Repubblica, non so, adesso non ho seguito i telegiornali, ma sta diventando improvvisamente mainstream, no? Questa critica all'urbanistica, come dire che comunque vada presso i GIP, comunque vada presso i giudici, in ogni caso questo ciclo di urbanistica milanese ha mostrato, a seconda dell'intensità, diciamo, o addirittura il suo orrore, o comunque le sue criticità, è che occorre cambiare in direzione di un'urbanistica più sociale, più popolare, più coerente con l'interesse pubblico. Questi sono gli elementi positivi. Dopodiché, dal punto di vista politico e pratico, gli interrogativi o le cose che penso non le vedo ancora assolutamente realizzate, in via di realizzazione.
Tipo?
Ma allora, il PD sta proponendo una cosa che per il momento sta prevalendo, ma è abbastanza paradossale. Cioè, sta proponendo che Sala vada avanti fino alla fine del suo mandato facendo, non dico il contrario, ma quasi il contrario di quello che ha fatto fino adesso, cioè, più o meno. Adesso sentivo anche nel giornale radio che sono andati e hanno detto che ci vuole una svolta per la transizione ambientale, per l'edilizia popolare, per l'inclusione sociale. Cosa vuol dire? Allora, o sono parole vuote, cose che si dicono di circostanza, poi naturalmente a seconda delle correnti le dicono in modo più radicale o più moderato, oppure vorrebbe dire un ampio rimpasto di giunta, un Sala commissariato che deve fare una cosa ben diversa da Sala, cioè torniamo a quei periodi in cui lo stesso sindaco poteva fare la giunta di centro, o poi invece faceva magari la giunta di sinistra. Non mi sembra molto credibile questa prospettiva. Adesso ci si sta accontentando di queste due vittorie dei Verdi, che sono la sostituzione di Tancredi, ma bisogna vedere con chi sarà sostituito, e il blocco della vendita di San Siro, ma bisogna vedere se veramente sarà bloccata la vendita. Ma se guardiamo le cose in prospettiva, non credo che possa durare così. È qui che, secondo me, a prescindere dai giochi politici, deve scendere in campo al più presto la società civile progressista, perché la società civile progressista, frustrata comunque in misura maggiore o minore, in questi anni è quella che deve prendere voce e deve autoconvocarsi. Non si può aspettare che decidano se il campo, c'è il campo largo, il campo larghissimo, il campo ristretto, appellarsi a una fantomatica base, diciamo, politica. Non lo vedo tanto quello. Io vedo più la possibilità, la necessità, poi possiamo, se ti interessa, cercare di definirla questa società civile progressista che prenda la parola.
Sì, mi interessa definirla e accompagnarmi anche al fatto che evidentemente ne ha avuta poca, cioè devo dedurre con la logica che ne ha avuta poca di voce in questi anni, però quella società civile progressista, se come dire, se non è riuscita a, beh no, delle critiche è riuscita a farle sentire nei confronti del modello che si stava sviluppando, in effetti delle critiche le ha fatte.
Sì, però in questo momento si apre uno spazio enorme, perché ripeto, per me l'ipotesi più ragionevole, quella anche che dovrebbe essere perseguita dalla sinistra, è quella delle elezioni anticipate nella primavera del 26, andare fino al 27 con Sala costretto a fare il non Sala, Sala che fa il non Sala, mi sembra una roba incredibile. Però non è che possiamo aspettare, continuare a stare alla finestra, aspettare, dare i voti, fare i click. Qua bisogna che le persone che ci sanno un po' fare, che fanno il sociale, che fanno l'ambientalismo, che fanno il terzo settore, che fanno le cose, che hanno voglia di fare le cose, trovino il modo di riunirsi e di dirsi cosa vogliono. Poi naturalmente, una volta che ci diciamo cosa vogliamo, dovremo fare i conti con le risorse, il problema delle risorse, il problema dei bilanci, eccetera eccetera, e anche il problema del consenso, perché ad esempio quel signore lì è intervistato dei commercianti che sostiene che Sala ha messo a terra il traffico automobilistico in città, quello lì non lo possiamo accontentare, quindi bisognerà capire che certi consensi non li potremo avere, però certi altri li dobbiamo avere per forza se vogliamo la città che vogliamo. A partire da questo si può anche ridefinire la questione candidatura.
A partire anche dal fatto di che cosa si immagina di farsene di questo monte di capitali e fondi che hanno premuto su Milano, che sono state viste come il motore dello sviluppo di Milano.
Guarda, io non sono specialista in questo, poi è un po' di anni che mi era capitato tanti anni fa di fare il presidente della commissione urbanistica, ma vabbè, un'altra volta se vuoi ne possiamo parlare. Non sono specialista di questo, quindi penso che ci sono sicuramente delle competenze da utilizzare. Non è facile passare dalla critica, che ormai mi sembra prevalente, alla follia urbanistica di questi anni, passare rapidamente a un'inversione di rotta che dia dei risultati palpabili, ad avere presto più verde, ad avere presto più case popolari, però indubbiamente sarà lo sforzo principale che bisogna fare.
Però secondo te, Paolo, quella società civile che tu hai, mi sembra, hai definito come quelli che operano nel sociale, nell'ambiente, eccetera, ce le hanno le idee, le risorse? Cioè, tu ne intravedi?
O anche semplicemente i cani sciolti, nel momento in cui però la smettono di brontolare e si pongono il problema: ma io cosa sto facendo? Io cosa sto facendo per il prossimo? Mettiamolo anche così: cosa sto facendo per migliorare la città? Cosa sto facendo per dare un'alternativa politica? Bah, sicuramente le competenze ci sono delle competenze a livello altissimo. Il problema è combinare le cose. Ecco. Non chiedermi, perché non lo so ancora, se ho una mia ricetta su chi si deve riunire con chi, ma non c'è dubbio che bisogna che la gente cominci a riunirsi e a ragionare in quest'ottica, senza aspettare neanche l'autunno.
Una cosa che mi interessava, appunto, tu l'hai detta nelle cose, hai detto, e senza aspettare quell'ipotetica fine due anni della fine naturale della consigliatura, cioè ribaltando un po' la cosa, dicendo vabbè, andiamo alle elezioni anticipate quando si può.
Beh sì, no, perché tra l'altro questa è una cosa che ci ho messo anche un po' a appurare. Le elezioni si possono svolgere solo in due periodi, maggio 26 o maggio 27, non ci sono altri periodi. Quindi adesso non è il problema, cioè quando qualcuno dice dimissione di Sala, cioè la spara così, non è che sta dimissione di Sala oggi, cioè 19 luglio vorrebbero dire che c'è un commissario prefettizio fino a maggio 26, il che mi sembra francamente davvero troppo. Sì, fino a maggio 26 avere il commissario prefettizio. Però il problema va posto, ma secondo me magari in cuor suo se lo pone lo stesso Sala, perché lui stesso, che non credo sia una persona disonesta, semplicemente una persona che ha dei valori, delle mentalità, delle abitudini che sono diverse dalle nostre, ma non penso che sia una persona disonesta, forse lui stesso si rende conto che non può fare il Salatris, la quarta, la quinta versione di Sala, che prima fa il City Manager con la Moratti, poi dopo fa il Sala 1, poi, cioè c'è un limite, no?
E infatti forse quello che è in corso realisticamente può anche essere un conflitto tra, come dire, un'idea di amministrazione alla consiglio d'amministrazione e un'idea della politica, e che quindi in questo modo chiede o si pone il problema del dire devono tornare i conti, e i conti devono tornare anche dal punto di vista del sociale, di tutte le cose che non tornano, diciamo, secondo questo modello. C'è un po' un problema però, Paolo, di cui ti chiedo, cioè tu dici ce n'è molta secondo me di società che ci ragiona eccetera, però quello che diciamo obiettano molti è che forse però ce n'è anche molta di società che gli è convenuta questa gestione, gli è convenuta non per interessi illeciti, gli è convenuta perché, che ne so, l'esplosione dei valori delle case a chi non le aveva è stato un guaio disastroso, però per chi le aveva anche una, due, così è stato un bel andare, cioè sei convinto che sia così unanime la consapevolezza che questo modello è arrivato a un capolinea?
Allora, dal punto di vista dei trend, diciamo, scusa la parolaccia, allora è sicuramente andato fuori moda, non c'è dubbio, cioè i giornali ufficiali magari contano, i giornaloni, no? Le testate, quindi magari contano poco dal punto di vista dei contatti, però contano a indicare un trend, e adesso, anzi, addirittura c'è il rischio che passiamo alla moda contraria, no? Che fa tutto schifo, che è tutto un disastro, che Milano è la peggiore città, certo, d'Europa, c'è addirittura il rischio che si passi alla moda contraria. Da un punto di vista del consenso bisognerebbe, ma credo che questo debba farlo la società civile progressista nei suoi lavori, bisognerebbe anche misurare scientificamente, ed è possibile farlo con dei sondaggi, quali sono stati i livelli di consenso e su che cosa. Però che in questo momento la giunta Sala, per un insieme di motivi, non tutti buoni, non tutti progressisti, però anche molti progressisti, sia diventata impopolare e logorata mi sembra ovvio.
No, questo è, infatti la questione è appunto per quali motivi. Un'ultima cosa però su questo, Paolo, in molte anche interviste fatte invece sembrava quasi, non c'è altra alternativa, questa città andrà alla destra, anzi a quella destra che si sta conoscendo adesso. Quello che ti chiedo è che
questa è un'antilena che mi fa arrabbiare.
Appunto, ma questa prospettiva che stai dando tu la vedi come una prospettiva davvero possibile o eventuale? Cioè vorrei capire che margini vedi di un'idea di questo tipo che stai esprimendo.
Allora, dal punto di vista elettorale, per il momento Milano è del centro-sinistra, no, fino a prova contraria, non c'è ancora un sondaggio che dica che può vincere il centrodestra a Milano. Quindi, da un punto di vista elettorale, questo è il dato di partenza. Quindi smettiamola con questa cantilena, che tanto andrà alla destra. Poi, che quello che io auspico, cioè che ci possa essere, diciamo così, per dirla in modo molto semplicistico, una svolta a sinistra nei contenuti rispetto alla giunta Sala sia possibile, diciamo che magari non come vorremmo, ecco, però in parte inevitabile, solo che il problema è che se si aspetta molto, stando semplicemente alla finestra, questa cosa rischia di avvenire male o addirittura di non avvenire, perché a quel punto anch'io potrei diventare uno che dice potrebbe vincere la destra, cioè se ci strascichiamo fino a maggio 27 semplicemente brontolando in panchina e col Sala che fa finta di fare il nuovo Sala che non può farlo, beh allora la situazione potrebbe diventare negativa. Ma io vorrei parlare, insisto, per quel poco che conta il mio sentimento in questo momento, delle possibilità positive che vedo in questo momento. Però chi, dobbiamo darci a fare.
Chiunque abbia idee e energie le mette in campo già da subito senza aspettare, diciamo, la conclusione giudiziaria di una vicenda. Paolo, per intanto ci fermiamo qua, ma la riprendiamo di sicuro questo spunto. Grazie. Questa prospettiva. Grazie molte a te Paolo Uther.
Grazie cuori, ciao.
Ciao Paolo Uther, grazie davvero e grazie anche a tutti voi e alle telefonate e continueremo, gli spazi sono questi e in questa cosa che diceva Paolo Uther probabilmente c'è un'attivazione di un pensiero da fare, cioè da osservatori di un gioco come già delineato a qualcos'altro. Grazie a tutti, come sempre, per l'ascolto, per la partecipazione. Siamo fuori di tempo massimo, sono le 8:30. Io vi ringrazio e buona serata e buon fine settimana a tutti voi da Massimo Bacchetto e da Pop Sera Estate.